Dream Studios.
Nel fervore del Medioevo, con l'Europa frammentata in una miriade di regni e principati, ciascuno aggrappato al proprio potere, 9 valorosi cavalieri diedero vita a un ordine militare con una missione ben precisa: proteggere i pellegrini sulla strada per Gerusalemme. Avvolti nei loro caratteristici mantelli bianchi, impreziositi da una croce rossa, questi intrepidi uomini guadagnarono riconoscimento globale sotto il nome di Cavalieri Templari. Invece di inseguire la gloria personale o accumulare ricchezze, scelsero una vita di povertà, castità e obbedienza, dimostrando così una devozione assoluta e un impegno incrollabile verso un ideale superiore.
Strimmo Studios presenta Misteri senza tempo. Un viaggio attraverso i segreti più oscuri e gli enigmi più affascinanti della storia.
Tra l'undicesimo e il dodicesimo secolo, l'Europa è testimone di un profondo risveglio spirituale. Vivificato dalle correnti della riforma cluniacense, il monachesimo cristiano si trasforma, culminando nella nascita di nuovi ordini religiosi. Contemporaneamente, la Chiesa secolare lotta per affermare la propria sfera di potere, opponendosi con fermezza all'egemonia laica che per secoli ha gravato sulle sue terre. In un'epoca contrassegnata da incessanti conflitti e violenze, la Chiesa propone un'audace soluzione: la tregua di Dio. Un appello a cessare gli scontri fraterni tra cristiani, un tentativo ambizioso di arginare le ondate di sangue che macchiano le campagne. In quegli anni, tuttavia, un palpabile senso di inquietudine permea la società. E gli occhi dei fedeli sono puntati verso qualcosa di più grande, qualcosa che potrebbe canalizzare la loro energia verso un fine sacro. I cavalieri, fino a quel momento noti e temuti per la loro incontenibile ferocia, non sono più chiamati a servire i signori della guerra, ma Cristo stesso, diventando milizie Christi, i difensori della fede. Il 27 novembre 1095, durante il concilio di Clermont, Papa Urbano II esorta i cristiani a prendere le armi per riconquistare la Terra Santa, all'epoca sotto il dominio dei turchi selgiuchidi. Le sue parole risuonano con forza, accendendo i cuori e animando le anime. In poco tempo, un esercito di cavalieri si mette in marcia verso l'Oriente, dando inizio alla leggendaria Prima Crociata. Il mondo musulmano, già indebolito da laceranti conflitti interni, non riesce a contenere l'impeto dei crociati e il 15 luglio 1099, dopo oltre un mese di assedio, Gerusalemme viene conquistata. E mentre numerosi soldati, ritenendo conclusa la loro missione, fanno ritorno alle proprie case, quelli che decidono di rimanere si trovano di fronte a una sfida imminente e cruciale: come preservare e difendere queste preziose terre ora che sono state riconquistate? Dall'incertezza e dalla necessità di un impegno continuativo emerge una nuova figura, il crociato a tempo pieno. Un guerriero determinato e inarrestabile, pronto a mettere in gioco la propria vita per la salvaguardia dei luoghi santi. Nascono così nuovi ordini che segneranno la storia del Medioevo. I canonici regolari del Santo Sepolcro di Gerusalemme, i cavalieri ospitalieri e, non ultimi, i formidabili cavalieri templari. Al centro di questa rivoluzione si trova Hugh de Payne, la cui impresa in Terra Santa nel 1114 non solo rappresenta una svolta nella sua evoluzione spirituale, ma segna anche l'inizio di una nuova era. Tra il 1118 e il 1120 i monaci guerrieri ottengono crescenti benedizioni e sostegni, inclusi privilegiati alloggi presso la moschea Al-Aqsa, donati da Baldovino II. Questo gesto non solo rafforza la loro posizione, ma simboleggia la nascita ufficiale dei Cavalieri Templari, soldati formidabili sul campo di battaglia e profondamente devoti alla loro missione. Il loro cammino, tuttavia, è intriso di contraddizioni. Malgrado i voti di povertà, castità e obbedienza, si ritrovano immersi in sanguinosi conflitti armati, un paradosso che sconvolge il messaggio di pace della Chiesa. È però la loro indiscutibile maestria sul campo di battaglia ad attrarre un'orda di seguaci, tra cui numerose donne, e a consolidare il loro status nella società. Nel viaggio attraverso l'Europa, tra il 1127 e il 1129, de Payne trova un alleato inaspettato in Bernardo di Chiaravalle. Questo monaco cistercense, la cui fama di profonda spiritualità risuona attraverso le corti e i monasteri, diventa una figura chiave nella saga dei Templari. Dotato di una acuta comprensione della psiche umana e dell'Eterno, affronta il dilemma del monaco soldato e introduce il concetto di malicidio, difendendo la convinzione che la violenza impiegata contro gli infedeli non sia un peccato, ma un sacro dovere. Non è l'uomo a essere ucciso, ma il male che alberga in lui. Per dare concretezza a questa filosofia, Bernardo redige la prima regola dei Templari, un testamento che fungerà da bussola per questi cavalieri, guidando ogni aspetto delle loro vite tumultuose. Nel suo trattato De laude novae militiae, composto attorno al 1128, li esalta dicendo: «In verità i cavalieri di Cristo combattono le battaglie del loro Signore senza correre rischi, senza in alcun modo sentire di aver peccato nell'uccidere il nemico, non temendo il pericolo della loro stessa morte, visto che sia il dare la morte, sia il morire quando sono fatti in nome di Cristo, non sono per nulla atti criminosi, ma addirittura meritano una gloriosa ricompensa. Per questo motivo, dunque, per Cristo, egli è lo strumento di Dio per la punizione dei malfattori e per la difesa dei giusti. Invero, quando egli uccide un malfattore, non commette omicidio, ma malicidio, e può essere considerato il carnefice autorizzato da Cristo contro i malvagi». Il Concilio di Troyes rappresenta un punto di svolta fondamentale. Figure eminenti, tra cui il legato papale cardinale Matteo di Albano, abati cistercensi e cluniacensi, l'arcivescovo di Reims Guglielmo II di Nevers e il patriarca di Gerusalemme Stefano di Chartres, si uniscono in un dialogo con Hugh de Payne e Tebaldo II di Champagne. L'atmosfera è carica di tensione e aspettative, con il futuro di un intero ordine appeso a un filo. È in questo clima di incertezza che, inaspettatamente, emerge un documento senza pari, una regola rivoluzionaria che intreccia gli insegnamenti di San Benedetto a elementi della filosofia agostiniana, Si tratta di una via tracciata, un codice che fonde la rigida disciplina e la pietà monastica con i doveri del militare. Tuttavia, il percorso non è ancora concluso. Sebbene il concilio abbia espresso il suo consenso, una benedizione finale è indispensabile, quella del Patriarcato di Gerusalemme. Solo con questo sigillo di approvazione l'ordine potrà operare con piena autorità e supporto. Negli anni, i Templari si sono distinti non solo per il loro rinomato impegno militare e religioso in Terra Santa, ma anche per le loro molteplici attività in altri settori. Oltre alla presenza sul campo di battaglia, sviluppano un sofisticato sistema di operazioni economiche e finanziarie. Gestiscono una rete imponente di produzione e gestione agricola e costruiscono strutture difensive strategiche. Le loro commende, disseminate come stelle nell'oscurità dell'Europa medievale e del vicino Oriente, rappresentano le arterie vitali di un organismo economico di dimensioni ben più ampie. Impegnati nella gestione delle loro terre, assicurano il sostentamento quotidiano e forniscono le risorse necessarie alle truppe in movimento: cibo, armi, cavalli e navi. Ma chi anima realmente questa organizzazione? Al vertice troviamo i cavalieri, generalmente di stirpe aristocratica, che costituiscono il cuore pulsante delle forze armate. In un ruolo di supporto, i sergenti, provenienti da classi più modeste, rappresentano una forza complementare. Contemporaneamente, i fratelli di mestiere e i fattori sorvegliano l'esteso patrimonio fondiario e supervisionano le attività commerciali. A completare il quadro, i cappellani hanno il compito di mantenere viva la fiamma della devozione spirituale. Più che semplici guerrieri, i Templari hanno lasciato un'eredità che si estende ben oltre i campi di battaglia, influenzando le fondamenta stesse della società. La loro metamorfosi è stata radicale. Da impavidi combattenti sono diventati gli scudi dietro cui i governi cercano rifugio e sicurezza. Per quasi due secoli sono stati la spina dorsale militare degli Stati Crociati, combattendo numerose lotte contro gli eserciti musulmani. Ma nel 1187 il destino, capriccioso come sempre, cambia rotta. Il sultano egiziano Saladino sconfigge i crociati nella battaglia di Attin, sottraendo loro la gemma più preziosa, Gerusalemme. In questo scenario di decadenza, una scintilla di speranza si accende a San Giovanni d'Acri, un luogo di grande importanza strategica e simbolica. L'11 febbraio 1229, Federico II di Svevia, l'imperatore del Sacro Romano Impero, noto per la sua astuzia politica, sigla un patto senza precedenti con il sultano dei Mamelucchi, Al-Ashraf Khalil. Questa mossa, unica nel suo genere, pone la città nelle mani dei Cavalieri Ospitalieri, un altro ordine rinomato per il suo impegno nell'assistere pellegrini e malati. Con le sue mura possenti e le sue torri maestose, Acri diventa l'ultima roccaforte dello Stato Crociato, un pilastro di cristianità in un mare di dominio islamico. Tuttavia, anche le mura più impenetrabili celano debolezze e il destino implacabile si avvicina. Nel 1291 le armate mamelucche, guidate dal loro sultano, assediano la città. Ciò che segue è un teatro di brutalità, una lotta disperata per la sopravvivenza. ma si tratta di un canto del cigno, perché Acri, nonostante la tenacia e l'eroismo dei suoi difensori, alla fine soccombe, segnando non soltanto la fine dell'epoca delle crociate, ma anche del lungo capitolo che i cavalieri ospitalieri e templari hanno contribuito a scrivere nella storia del Levante. La caduta di San Giovanni d'Acri nel 1291 costringe le truppe militari al ritiro. Data la gravità della situazione, i templari sono costretti a trasferire la loro base operativa sull'isola di Cipro. La luce che un tempo irradiava dalla loro stella comincia ad affievolirsi. Accusati di arroganza e cupidigia, la loro reputazione è ulteriormente macchiata dalle voci di eresia e condotte immorali. Questo periodo turbolento si intensifica sotto la guida del gran maestro Jacques de Molay. La sua riluttanza ad accettare la proposta di Papa Clemente V di fondere l'ordine con quello degli ospitalieri è percepita non solo come un atto di codardia, ma anche come una possibile inclinazione verso le fazioni musulmane. A partire dal XIII secolo, l'ardore per le crociate comincia a scemare. Viste come costose, fallimentari e, agli occhi di molti, condotte più per ambizioni politiche che per devozione religiosa, appaiono anacronistiche in un'epoca caratterizzata da un dominante scetticismo. In netto contrasto con i loro originali voti di povertà, questi monaci guerrieri hanno accumulato una ricchezza considerevole tramite donazioni, lasciti e, come alcuni insinuano, persino attraverso speculazioni finanziarie. Ciò non solo attira numerose critiche, ma li rende anche una facile preda per il re di Francia Filippo IV, ansioso di mettere le mani sulle loro opulente risorse. La situazione degenera quando Esquieu de Flourens, ex membro dell'ordine, presenta delle gravi accuse al monarca che, intravedendo un'opportunità sia politica che finanziaria, incarica i suoi consiglieri, tra cui Guillaume de Nogaret, di scavare più a fondo. Le indagini si trasformano ben presto in una vera e propria campagna di diffamazione, con accuse di eresia, idolatria e corruzione. Sottoposti a tortura, molti cavalieri finiscono per ammettere crimini che si presume abbiano commesso, mettendo Papa Clemente V di fronte a una scelta drammatica: l'arresto di tutti i templari e la confisca dei loro beni. Nel 1308 Filippo IV, detto il Bello, convoca gli Stati Generali a Tours per ribadire e rafforzare la condanna nei confronti dell'ordine. Di fronte a questo, il Papa chiede che i soldati siano trasferiti a Poitiers per un esame più approfondito. Tuttavia, con molti di loro rinchiusi nel castello di Chinon, il re adotta una tattica astuta. Afferma che i prigionieri sono troppo deboli per affrontare il viaggio e impedisce così al Papa di procedere con le sue indagini. Dato che l'ordine rientra direttamente sotto l'autorità papale e non quella regale, la responsabilità di processare i templari appartiene alle autorità ecclesiastiche. Aderendo a questo principio, il Papa emana la bolla Facens Misericordiam e il 12 novembre 1309 una commissione pontificia si riunisce a Parigi con l'obiettivo di giudicare l'ordine non tanto come un insieme di individui, ma come un'entità legale autonoma. Durante le udienze, solo un cavaliere mantiene la sua confessione iniziale. Il 6 febbraio 1310, 15 dei suoi confratelli, contro ogni aspettativa e nonostante le avverse circostanze, dichiarano pubblicamente la loro innocenza, innescando così una reazione a catena. Sorpreso da questa rivolta inattesa, il re nomina arcivescovo di Sens il fidato Philippe de Marigny, fratellastro di Enguerrand de Marigny, suo stretto collaboratore e consigliere. Gli eventi prendono così una piega drastica e il 12 maggio 1310 si consuma uno dei capitoli più tetri della storia. 54 templari, colpevoli di aver ritrattato le loro precedenti confessioni, vengono condannati al rogo. La bolla papale Facens Misericordiam prevedeva che un concilio ecumenico fosse convocato entro il 1310 per esaminare in modo approfondito le attività dei templari. Questa importante assemblea, conosciuta come il Concilio di Vienne, si tiene nella cattedrale di San Maurizio a Vienne e si concentra su tre obiettivi fondamentali: decidere le sorti dei templari, discutere la riforma della Chiesa e pianificare una nuova crociata. Filippo IV, ferocemente determinato a eliminarli, esercita una pressione così intensa sul concilio da marciare verso Vienne con il suo esercito. Di fronte a questa dimostrazione di potere, il 22 marzo Papa Clemente V pubblica la bolla Vox in Excelso, in cui proclama che, sebbene non esistano prove giuridiche sufficienti per condannare i templari, l'ordine verrà comunque sciolto. Ai membri che avevano confessato o erano stati giudicati innocenti viene offerta una pensione e la possibilità di unirsi a altri ordini monastici. Quelli che avevano respinto le accuse ed erano stati dichiarati colpevoli o che avevano ritrattato le loro confessioni affrontano un destino ben più oscuro: la condanna a morte. Successivamente, il 22 dicembre 1313, una commissione pontificia composta da tre cardinali e avvocati viene incaricata di stabilire il futuro dei quattro leader dell'ordine. L'11 marzo 1314, questi capi vengono portati davanti alla cattedrale di Notre Dame per ascoltare il verdetto finale. In quella storica piazza, Jacques de Molay, gran maestro dell'ordine, Geoffrey de Charnay, comandante della Normandia, Hugues de Peyrot e Geoffrey de Gonville vengono condannati all'ergastolo. In un ultimo atto di sfida, sia Jacques de Molay che Geoffrey de Charnay ribadiscono la propria innocenza, dichiarando d'aver confessato il falso sotto la coercizione dell'Inquisizione. Per questo motivo vengono etichettati come relapsi, recidivi, e consegnati alle autorità secolari. Una fine tragica che segna l'epilogo dell'Ordine dei Templari. Il giorno seguente, ignorando la volontà dei cardinali, Filippo il Bello ordina che i due uomini siano condotti al rogo. La fatale esecuzione ha luogo nei pressi di Pont-Neuf, su quell'isola della Senna un tempo nota come dei Giudei. Goffredo di Parigi, un testimone oculare, riporta le ultime parole di de Molay nella sua cronaca metrica. «Vedo qui il mio giudizio, dove la morte mi si addice liberamente. Dio sa chi ha torto, chi ha peccato. Presto la sfortuna colpirà coloro che ci hanno condannato ingiustamente. Dio vendicherà la nostra morte». Dopo la decimazione dei Templari, la loro presenza nelle cronache dell'epoca inizia ad affievolirsi. Solo molti secoli più tardi, durante l'Illuminismo, l'interesse rifiorisce, trasformando il loro ricordo in un ideale romantico, avvolto da misteri e leggende che si tramandano di generazione in generazione. Tra le storie più diffuse, quelle relative al destino del loro leggendario tesoro, catturano particolarmente l'immaginazione. Si racconta che sia stato segretamente trasportato via mare prima che l'ordine venisse soppresso, mentre altre teorie sostengono che sia ancora nascosto, magari sepolto, in attesa del giorno propizio per svelare i suoi segreti al mondo. Una leggenda comune narra che il tesoro sia arrivato in Scozia, luogo dove i cavalieri in fuga avrebbero cercato asilo, e prosegue descrivendo come i templari siano stati accolti dai potenti clan scozzesi che avrebbero preso sotto la loro protezione anche l'inestimabile bottino. Esistono poi racconti che assegnano ai Templari un ruolo decisivo nella famosa battaglia di Bannockburn, combattuta il 23 e 24 giugno 1314 tra il Regno di Scozia e il Regno di Inghilterra, dove avrebbero aiutato Robert de Bruce a sconfiggere gli inglesi guidati da Edoardo II. Un'altra ipotesi, affascinante, suggerisce che il tesoro, invece di essere nascosto in Europa, abbia viaggiato oltre l'Oceano Atlantico, giungendo sulle coste americane molto prima dell'arrivo di Cristoforo Colombo. Secondo questa particolare interpretazione, i cavalieri templari, esperti navigatori, avrebbero solcato mari ignoti per seppellire il loro carico in una terra remota e ancora da scoprire. Una delle storie più avvincenti riguarda l'enigma di Oak Island, un isolotto situato al largo della Nuova Scozia, in Canada. Qui, nel 1795, tre ragazzi scoprirono un pozzo misterioso, ora conosciuto come Money Pit. Da quel giorno, cacciatori di tesori, attratti dalla promessa di ricchezze inimmaginabili, hanno sondato le profondità di questo luogo oscuro. Diverse spedizioni, però, sono finite tragicamente, rafforzando la credenza di un tesoro maledetto sepolto sull'isola. Questa incessante ricerca ha raggiunto le case degli appassionati di tutto il mondo attraverso la serie televisiva The Curse of Oak Island, che racconta le vicende di due fratelli, Rick e Marty Lagina, impegnati a risolvere l'intricato mistero che avvolge Oak Island. E se il tesoro dei Templari non fosse mai stato di natura materiale, ma qualcosa di molto più profondo e impalpabile? Alcune teorie suggeriscono che la vera eredità non risieda in montagne d'oro o pilastri d'argento, ma nella vasta conoscenza e saggezza che hanno raccolto. Un tipo di tesoro che non può essere sepolto sottoterra, ma che vive nelle menti e nei cuori di coloro che conservano i segreti e le verità, tramandandoli di generazione in generazione. La loro storia, un intreccio di miti e leggende, sopravvive, ispirando la trama di libri, film e opere d'arte che celebrano questi enigmatici cavalieri. In un mondo in continua evoluzione, questa eredità immortale potrebbe rappresentare il loro dono più prezioso.
Misteri senza tempo è un podcast originale Strimmo Studios, ideato e scritto da Pamela Marcon e raccontato da Maurizio Modica. Montaggio e sound design a cura di Alessandro De Biasi. Responsabile di produzione Carlotta Tripi. Puoi ascoltare Misteri senza tempo su strimmo.it, scaricando l'applicazione gratuita di Strimmo e Spotify.